Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Sarà Giancarlo Cancelleri il candidato a governatore della Sicilia del Movimento 5 Stelle, dopo essere risultato il più votato dagli attivisti iscritti alla piattaforma online Rousseau. A svelarne il nome è stato lo stesso leader del movimento, Beppe Grillo, al termine della chiusura delle votazioni, dal palco allestito per l'occasione al Castello a Mare a Palermo, alla presenza di Davide Casaleggio, del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e di tanti parlamentari nazionali e sindaci siciliani 5 Stelle. Giancarlo Cancelleri ha raccolto il 51,1% dei consensi, pari a 2.224 voti. Il primo provvedimento che prenderemo appena arriveremo in Parlamento regionale, ha dichiarato Cancelleri, sarà tagliare gli stipendi dei parlamentari e i vitalizi a queste persone. Sarà il nostro biglietto da visita per far capire che l'aria è cambiata. Una statale realizzata 40 anni fa a due corsie, una per senso di marcia, che collega Catania a Ragusa. Dal 1998 si parla di un ampliamento della statale da trasformare in autostrada. Ci sono i fondi, 815 milioni di euro, per metà messi da privati. Ci sono le imprese aggiudicatarie, ci sono gli avvisi per gli espropri. Ma la conferenza dei servizi della regione, che dovrebbe dare il via libera definitivo, ancora non si è chiusa, perché si è scoperto solo adesso, dopo 10 anni dalla progettazione, che il tracciato taglia un boschetto tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi per circa 20 metri, uno spazio molto ristretto nel quale ci saranno non più di una decina di alberi, ma sul quale la soprintendenza di Ragusa ha messo un vincolo paesaggistico dopo l'approvazione del progetto dell'opera, disegnata quando lì non c'era alcun divieto. L'appalto è stato aggiudicato nel 2012 alla società Autostrada Ragusa Catania SRL. Il contratto con l'ANAS prevede un investimento privato di circa 450 milioni di euro, 149 milioni di fondi dell'ANAS e 217 milioni di fondi statali. In cambio i privati gestiranno l'autostrada, incassando pedaggi e concessioni per 30 anni. Il tempo dei lavori è stimato in 4 anni. Ragusa. Il coordinamento provinciale di Articolo 1 MDP di Ragusa aderisce e partecipa al sit-in di protesta organizzato dalla CGIL di Ragusa per domani 11 luglio dalle 9.30 in piazza Igea a Ragusa, condividendo la profonda preoccupazione per la situazione che la sanità iblea sta vivendo in queste ultime settimane a seguito della mancata apertura del nuovo ospedale Giovanni Paolo II. Le responsabilità saranno in breve tempo accertate, ma adesso l'urgenza è garantire piena funzionalità dei servizi ospedalieri alla città di Ragusa. Pozzallo, prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Dopo la proclamazione avvenuta nei giorni scorsi dei 16 consiglieri comunali, 10 per la maggioranza e 6 per l'opposizione, che dovranno rappresentare la città e i suoi cittadini, il sindaco Ammatuna assegna anche le deleghe ai 4 assessori che comporranno la giunta. A Rosario Agosta sono state assegnate le deleghe lavori pubblici ed urbanistica. Alessandra Azzarelli sarà titolare dei servizi sociali, pubblica istruzione, politiche giovanili e protezione civile. Giuseppe Giudice, che fra l'altro è stato nominato vice sindaco, e titolare delle deleghe bilancio, finanza, polizia urbana. Giorgio Scarso, sport, turismo e spettacolo, cultura, commercio e fondi europei. Mentre il sindaco Ammatuna ha trattenuto per sé le deleghe al porto, politiche migratorie, politiche marittime, personale ed ecologia. Intanto, domani martedì 11 luglio alle ore 18 avrà luogo l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Nel corso di questa prima seduta del civico consesso dovrebbe avvenire anche l'elezione del presidente e del vice. Da quel momento la nuova amministrazione che governerà la città per i prossimi 5 anni sarà pienamente operativa.
Ispica. Il consigliere comunale Giuseppe Quarrella denuncia all'opinione pubblica lo stato di abbandono in cui versa gran parte del territorio ispicese, compreso il sito archeologico di Vignale San Giovanni, posto nei pressi dell'ingresso della città, denominato Barriera. La certificata inerzia dell'amministrazione a programmare nei tempi e nei modi più adeguati un intervento di pulitura dell'intera area archeologica è stata resa ancora più evidente da un incendio, dichiara il consigliere Quarrella, che nei giorni scorsi ha lambito il confine esterno del Vignale San Giovanni. Il pericolo è stato evitato solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero interessare il terreno ancora pieno di erbacce, su cui insiste la struttura lignea da adibire a chiosco e l'intera area attrezzata con tavolini e sedie. Il pericolo scampato non fa altro che evidenziare come questa amministrazione sia totalmente incapace di pianificare un vero intervento di sanificazione, non solo delle erbacce ma anche delle tante discariche che ancora oggi fanno bella mostra di sé lungo le strade interne della fascia costiera. Pertanto, conclude il consigliere indipendente Giuseppe Quarrella, alla luce di queste evidenti inadempienze, invitiamo il sindaco a prendere atto del fallimento della giunta da lui guidata e suggeriamo agli stessi assessori di pensare seriamente alle dimissioni dalla carica, lasciando che siano altri cittadini con ben altre capacità a dedicarsi all'amministrazione di questa città. Interdittiva antimafia per la EF Servizi Ecologici, ditta che gestisce la raccolta di rifiuti solidi urbani in vari comuni siciliani, tra cui quello di Avola. L'impresa è stata inserita nella blacklist della prefettura di Catania, dopo che l'imprenditore catanese Vincenzo Guglielmino, rappresentante legale della società, è finito in manetta nel corso dell'operazione Piazza Pulita. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Siracusa, l'uomo avrebbe avuto un compito chiave nella tentata estorsione ai danni della Roma Costruzioni SRL, azienda che gestisce la nettezza urbana nel comune di Noto. Il sindaco di Avola, Luca Cannata, ha quindi avviato tutte le procedure necessarie per collaborare con la prefettura di Catania, inviando tutta la documentazione in merito ai rapporti contrattuali esistenti da circa 15 anni fra l'ente comunale e l'azienda di Mister Bianco. Intendiamo continuare a garantire nella nostra città il rispetto delle regole, assicura il sindaco Cannata, e adotteremo ogni atto finalizzato a combattere i tentativi di infiltrazione mafiosa. Abbiamo intrapreso un percorso virtuoso e di civiltà con la nuova raccolta differenziata, che già nel mese scorso si è attestata al 45%, dice il primo cittadino. Lavoreremo per garantire il servizio di spazzamento, raccolta e pulizia della nostra città, nel rispetto delle leggi e fronteggiando ogni forma di mafia o atteggiamenti e comportamenti che possano ispirarsi al peggior male della nostra società. Sempre più incrinati i rapporti tra il primo cittadino di Portopalo, Giuseppe Mirarchi, e gli esponenti del movimento politico Progetto Comune. Il botta e risposta che nei giorni scorsi ha infiammato il panorama politico portopalese ha visto il sindaco Mirarchi replicare alle critiche pesanti, sollevate da chi un tempo ne aveva portato avanti la candidatura, ossia il gruppo politico Progetto Comune. Un bilancio consuntivo non ancora approvato, così come il bilancio di previsione utile per la normale gestione del paese, che si presenta così senza alcuna progettualità, affermano gli esponenti di Progetto Comune. Bisogna evitare il disastro finanziario e la prima cosa da fare è diffidare da questo sindaco. Non si fa attendere la risposta del primo cittadino dal Palazzo Comunale, che ricorda agli esponenti del movimento di aver governato il paese insieme a lui fino a poco tempo fa. Tutto è dovuto, affermano gli esponenti di Progetto Comune, al semplice fatto che le nostre proposte per il bene del paese non sono state prese in considerazione da un sindaco che non ci ha mai permesso di avanzare ipotesi o programmi da portare avanti, pensando solo ed esclusivamente al benessere dei cittadini di Portopalo. Due ladri sono stati arrestati dalla polizia stradale di Ragusa. Si tratta di Stan Sergiu Ion, 33 anni, e Ivan Conmarin, di 39, entrambi romeni, accusati di essersi impossessati di una Fiat Panda. Nel pomeriggio di ieri, verso le 14.30, durante un servizio di pattugliamento sulla statale 514, gli agenti della stradale ricevevano notizia del furto di una Fiat Panda avvenuto a Comiso. Poco dopo gli agenti hanno intercettato il veicolo, che procedeva in direzione di Catania. Il guidatore però ha improvvisamente invertito il senso di marcia, facendo scattare l'inseguimento. Il conducente, presentando sintomi da abuso di alcol, veniva sottoposto all'alcol test e trovato positivo, motivo per cui è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. I due sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa, mentre l'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Rimaniamo a Ragusa, presentato il progetto per il recupero dei detenuti. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Lavoro in carcere, prove tecniche di alto contenuto sociale per recuperare i detenuti della casa circondariale di Condrata pendente a Ragusa. La struttura Eblea, che ospita soggetti che a vario titolo hanno sbagliato nella vita, sperimenta un progetto molto interessante che potrebbe essere mutuato anche da altre realtà siciliane. La possibilità di recupero la dà la legge Smuraglia, agevolazioni fiscali e contributive alle imprese che hanno il coraggio di entrare nelle carceri, reclutare detenuti che hanno voglia e competenze e farli lavorare. Il direttore del carcere di Ragusa, Giovanni Martese, non ci ha pensato due volte, ha contattato la ditta Intrachimica SRL di Giovanni Virdone, ha chiamato il direttore del centro per l'impiego, Giovanni Vindigni, per fare partire il progetto aventi finalità di recupero dei detenuti. Questi produrranno prodotti chimici per la pulizia dei locali che saranno venduti a prezzi bassi dato l'alto valore sociale. I detenuti, individuati tra quelli inseriti nella graduatoria lavoro dell'istituto ed aventi i requisiti previsti dalle disposizioni regionali per l'inserimento lavorativo, saranno avviati a cura del Centro per l'impiego di Ragusa al tirocinio formativo e di orientamento, a conclusione del quale l'azienda si impegna all'assunzione. Dell'argomento si è parlato nei giorni scorsi nel carcere di Ragusa, alla presenza del direttore provinciale del Centro per l'impiego di Ragusa, Giovanni Vindigni, del titolare dell'azienda Giovanni Virdone, del dirigente dell'area tratta mentale del programma di recupero dei detenuti presso il carcere Rosetta Noto, del commissario di polizia penitenziaria Chiara Morales. I prodotti realizzati dai detenuti, in quanto aventi il valore aggiunto dell'opportunità del recupero e del cambiamento che viene data a soggetti svantaggiati, saranno destinati al commercio solidale ed etico. Al fine di promuovere una maggiore commercializzazione dei prodotti, ha detto il direttore del carcere, e dunque incrementare i posti di lavoro per detenuti, che nella fase iniziale saranno due, i prodotti verranno immessi nel mercato a prezzi più bassi, ciò anche grazie agli sgravi contributivi previsti dalla legge Smuraglia. Il nostro auspicio è che enti pubblici e privati, invogliati dal risparmio economico e dal valore etico del prodotto, decidano di approvvigionarsi delle linee di prodotti confezionati nel carcere di Ragusa. Il progetto, come detto, è stato presentato nei giorni scorsi dentro il carcere di Ragusa e prenderà il via a settembre. Esso si pone in linea, dice ancora il direttore maltese, con le finalità e gli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria di valorizzare forme e modelli di integrazione con le risorse del territorio e del privato sociale, che produca maggiori opportunità, tratta mentali e di lavoro. Con tale progetto il carcere assume la sua connotazione ideale e sociale, quella di rieducare i comportamenti di chi nella vita ha sbagliato e vuole avere l'occasione di riabilitarsi agli occhi della società. Per i detenuti, rimarca Maltese, un impegno stabile, quotidiano e fondamentale per valorizzarne le competenze e le energie in vista del successivo reinserimento nel tessuto sociale, oltre che per diminuire l'impatto sociale ed emotivo della restrizione della libertà. Il lavoro dà un senso al tempo in prigione. Un detenuto che ozia non serve a nessuno, né a se stesso né alla società. Un detenuto che lavora sperimenta relazioni sane, impara, ricostruisce un ponte con il mondo e il suo futuro. L'economia carceraria ha il potenziale produttivo per contribuire alla crescita del paese. Non è una speculazione finanziaria, ma un business virtuoso, pulito e solidale.
Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno arrestato in flagranza Sebastiano Costa, classe 1985, avolese, per i reati di danneggiamento, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, a seguito di un controllo, ha inveito contro gli agenti, prendendo a calci l'auto di servizio. Dopo le incombenze di rito è stato accompagnato presso il carcere di Cavadonna. Il GIP del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, accogliendo l'istanza di scarcerazione avanzata dai difensori Luigi e Paolo Caruso Verso, ha disposto l'immediata liberazione di Salvatore Midolo, accusato di tentata estorsione per la restituzione di mezzi da lavoro che erano stati rubati all'azienda agricola dell'onorevole Gennuso tra Ispica e Pachino. Gli avvocati Luigi e Paolo Caruso Verso, dopo aver criticato il quadro indiziario e aver sostenuto che la dichiarazione resa da Midolo era credibile, hanno evidenziato come per l'indagato, soggetto assolutamente incensurato e privo di pendenze, non fosse applicabile dal punto di vista procedurale alcuna misura cautelare e detentiva, essendo del tutto improbabile che in caso di condanna gli venisse inflitta una pena superiore a 3 anni. Il GIP ha pertanto scarcerato Midolo, che si trovava agli arresti domiciliari, imponendogli solamente l'obbligo di presentazione alla polizia di Pachino. Per la tentata estorsione con il sistema del cavallo di ritorno sono in carcere i fratelli Aprile di Portopalo. L'autocarro e il bobcat portati via dall'azienda agricola non sono mai stati ritrovati. I presunti estorsori per la restituzione avrebbero chiesto 10.000 euro. Sono stati beccati dalla polizia di Pachino con 76 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e quindi pronta per essere spacciata. Finiscono così nei guai PRS, 34 anni, e CC di 30, entrambi residenti a Pachino, per il reato di detenzione ai fini di spaccio. I due, posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati liberati, non riscontrandosi nei loro confronti esigenze cautelari che rendevano necessaria l'applicazione di una misura restrittiva in attesa del giudizio. È stato ufficializzato il Concorto 2017, il concorso dei cortometraggi della 17ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, che si svolgerà a Marzamemi dal 24 al 30 luglio. Sono 20 i film brevi ammessi al concorso, che oltre che dall'Italia arrivano da altri 8 paesi: Finlandia, Bulgaria, Francia, Scozia, Afghanistan, Svezia, Malta e Spagna. Tra anteprime assolute, prime nazionali e siciliane, il festival mostra una serie di cortometraggi di respiro autenticamente internazionale, molti dei quali legati al sud del mondo. Il programma del concorso del cortile di Vilda Dorata inizia martedì 25, per concludersi sabato 29 luglio, con inizio alle 21.30. Rosolini, torniamo sull'argomento del dimensionamento scolastico che porterebbe da 3 a 2 gli istituti comprensivi in città. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il dirigente dell'istituto D'Amico, Andrea Macauda, e Giovanni Di Lorenzo, dirigente dell'istituto De Cillis. Oggi ascoltiamo ai nostri microfoni la dirigente dell'istituto Santa Alessandra, la dottoressa Maria Chiara Ingallina.
Dunque, per quanto riguarda il dimensionamento scolastico che appunto ha coinvolto la nostra scuola quest'anno, diciamo che tutto parte, a mio parere, dal dimensionamento che è stato fatto nel 2013-2014, o 14-15, non mi ricordo esattamente gli anni, 3 anni fa comunque, è stato fatto tenendo conto esclusivamente della posizione degli istituti all'interno del paese. Però, considerato che il numero degli iscritti in tutto il paese si attesta attorno ai 2.500 alunni, era possibilissimo fare una distribuzione più equa dei numeri degli alunni nei 3 istituti, perché questo dimensionamento ha visto accorpare a un unico istituto una quantità, cioè l'istituto che aveva meno alunni in quel periodo, che era l'istituto De Cillis, una quantità esagerata di alunni, circa 600, che chiaramente hanno visto questo istituto salire in maniera sproporzionata i propri numeri di alunni, e quindi ha lasciato attorno ai 700 alunni le altre 2 scuole. La D'Amico aveva però acquisito un plesso, quindi è salito a un numero ancora superiore rispetto a quello del Santa Alessandra. Al Santa Alessandra invece non è stato assegnato nessun plesso, e già allora si sarebbe potuta fare una distribuzione diversa, perché ad esempio la De Cillis ha un plesso di scuola dell'infanzia che magari in quell'occasione poteva diventare un plesso di scuola secondaria, e la scuola dell'infanzia veniva, perché la scuola De Cillis si sa a pochi numeri come scuola dell'infanzia. Quindi poter lasciare direttamente questi bambini nell'edificio centrale, e magari trasformare il plesso in una scuola media, e quindi eventualmente accorparlo al Santa Alessandra. Cioè, ci sono i modi, se si vuole, per equilibrare i numeri. Invece in quell'occasione fu fatto come quest'anno, purtroppo, la decisione è stata sempre quella del controllo delle iscrizioni. Il controllo delle iscrizioni è difficile da fare, primo perché le iscrizioni dovrebbero, perché poi in parte non è così, avvenire online, e quindi le famiglie sono libere di poter iscrivere i loro figli dove vogliono, perché non è più come nel passato in cui gli alunni si iscrivevano i propri figli nel bacino di residenza. Adesso invece hanno la possibilità di iscriverli dove vogliono. E quindi è stato fatto in maniera sbagliata questo accordo, che io avevo già fatto presente a tutti, a delle forze politiche che si sono presentate in quell'occasione, e al sindaco, anche ai miei colleghi, ho detto oggettivamente io sono perplessa perché non si possono gestire le iscrizioni, e infatti la storia me ne ha dato conferma, nessuno ha controllato ed è stato così. Quest'anno quindi siamo in una situazione che io mi aspettavo, ma che loro volevano negare, perché loro dicevano che nel corso degli anni, di questi 3 anni, le scuole tramite questo controllo delle iscrizioni si sarebbero attestate tutto attorno agli 850. Ma la cosa, ripeto, se non è controllata, ma anche i dirigenti stessi devono capire che se va fatto un controllo delle iscrizioni si deve stabilire un numero massimo, minimo, o quantomeno stabilire che se già c'è una classe che funziona anche con 20 alunni e c'è una scuola che può perdere, si evita di accettare altri alunni. Poi, per quanto riguarda il fatto che la scuola abbia perso alunni in questi anni, purtroppo il Sant'Alessandra ha subito, purtroppo e per fortuna, dei miglioramenti, e a causa di questi miglioramenti, quindi per fortuna perché ha avuto dei miglioramenti, però questo ha comportato dei sacrifici e non tutti hanno accettato di buon grado. I sacrifici sono stati quelli che già a partire appunto dal mio primo anno, e quindi da aprile 2013-2014, abbiamo iniziato con i lavori di ristrutturazione per quanto riguarda i riscaldamenti, perché in questa scuola i riscaldamenti non funzionavano e c'era un grosso progetto un PON del comune che ha visto impegnare circa 750.000 euro di lavori all'interno di questa scuola, che chiaramente essendo costituita in palazzine separate e doveva essere chiaramente ristrutturata a singole palazzine, per cui io ho dovuto fare chiudere, non io, il comune ha fatto chiudere delle palazzine perché bisognava lavorarci, perché era un intervento abbastanza invasivo, perché bisognava mettere le macchine per l'aria fredda per l'aria calda in tutte le aule, nei corridoi, e c'è stato un lavoro grosso. Questo chiaramente comportava il fatto di dover spostare gli alunni nelle altre palazzine, ma con doppi turni, perché noi abbiamo fatto più volte richiesta al comune di avere dei locali esterni anche alle altre scuole per far frequentare la scuola di mattina agli alunni, ma questo non è stato possibile, non ce n'erano, e di conseguenza, come in tutte le scuole che hanno delle ristrutturazioni, si fanno i doppi turni. Non è una novità, sono dei sacrifici che si devono fare per qualche mese, ma che non tutti i genitori hanno potuto fare, per cui chi non ha voluto perché secondo loro non era una, era stata organizzata male la cosa, ma ripeto, non c'era altro da fare, chi non poteva perché doveva, non poteva proprio accompagnare i figli, per cui lì c'è stato purtroppo un passaggio di un bel po' di alunni che è andato via. Ad esempio lì si poteva gestire il controllo dell'iscrizione e non si è fatto. E questo è stato una prima, diciamo, un primo colpo che ha subito la scuola. E fermo restando che adesso abbiamo i riscaldamenti funzionanti al 100% in tutta la scuola, comprese le aule, comprese i locali aperti, cioè nel senso i corridoi, gli atri, eccetera. E dopodiché io voglio sottolineare che la nostra scuola subisce un fenomeno anomalo che è dato dal tempo pieno della scuola primaria, per cui se la scuola non ha dei numeri sostenuti, questo fenomeno, che è un fenomeno che fa un po' da elastico, può provocare quello che è successo, cioè contribuisce a provocare quello che è successo, e cioè il fatto che noi a scuola primaria formiamo un'intera classe ogni anno proveniente da altri istituti, perché abbiamo il tempo pieno che è funzionante in tutti i corsi, e tra l'altro abbiamo un ottimo tempo pieno, abbiamo la mensa e le cucine proprio all'interno dell'istituto, funziona benissimo, e quindi chiaramente a chi fa gola il tempo pieno molti si iscrivono qui. Cosa succede? Che però quando c'è arrivati alla scuola media, questi alunni che vengono da un altro completamente bacino di residenza ritornano nelle loro abitazioni, anche perché a volte i genitori mandano i figli a scuola da soli, e quindi cosa succede? Che se non c'è un numero corposo di alunni nella scuola, questo fenomeno elastico può provocare anche uno sbalzo di iscrizioni. E quest'anno ad esempio è successo questo, che un po' di, noi avevamo tanti alunni che uscivano dalla scuola primaria, e tant'è che non abbiamo perso insegnanti perché siamo riusciti a fare i percorsi che facciamo normalmente, però ciononostante un bel po' di alunni sono tornati nelle loro zone, e questo chiaramente ha comportato... Per cui se non si mantengono dei numeri alti già dall'inizio, quindi stabilendo a livello comunale, a livello territoriale, che le scuole devono essere equilibrate e quindi attestarsi veramente sugli 800-850 come a Rosolini è possibile fare, purtroppo salvare la scuola così con un numero esiguo, arrivando sempre a arrivare a 602, a 603, a superare i 600 alunni, è relativo, perché questo fenomeno del tempo pieno è un fenomeno importante in questa scuola. E si verificherà sempre questo fenomeno d'elastico se non c'è un grande, ripeto, un numero abbastanza sostanzioso di utenze. Dopodiché io penso che noi abbiamo lavorato sempre bene. Io sono convinta che in questa scuola, e questa sia una delle scuole più belle dal punto di vista strutturale, perché abbiamo spazi interni ed esterni. È una scuola che negli anni si è rinnovata, abbiamo rinnovato tutti i bagni degli alunni. E in tutte e tre le palazzine abbiamo rinnovato la palestra, e poi è bella perché comunque si sta bene, c'è un bel clima, abbiamo fatto tanti progetti, e abbiamo lavorato sull'educazione alla legalità, sull'educazione stradale, abbiamo insegnanti che si stanno spendendo adesso in maniera assolutamente gratuita nella scuola estiva, abbiamo fatto 3 settimane di scuola estiva dove i ragazzi erano felicissimi. E continueremo a lavorare come abbiamo fatto sempre, come abbiamo sempre fatto. Io spero che questa scuola comunque possa riavere i numeri per avere l'autonomia, perché io sono assolutamente per la salvezza di questa scuola, ma sia per i posti di lavoro che chiaramente salverebbero, sia perché comunque è una scuola che ha tutte le carte in regola per essere indipendente. E quindi è quello che mi auguro, è quello che chiaramente cercherò di fare insieme agli insegnanti, ma anche i genitori, tutta l'utenza deve capire, i miei colleghi, l'amministrazione comunale, che comunque anche dall'alto bisogna cercare di equilibrare questi numeri che oggettivamente dopo quel dimensionamento si sono molto squilibrati.
Ma dall'alto lei intende a livello di dirigente scolastico oppure come...
No, a livello anche di amministrazione comunale e a livello di ufficio scolastico regionale, cioè di assessorato regionale, dovrebbero cercare di trovare una soluzione per riequilibrare i numeri. Cioè non basta la salvezza, diciamo, ogni anno basata sul 601, 602, cioè occorre oggettivamente una maggiore, cioè diciamo... un'autonomia maggiore dal punto di vista dei numeri, perché ripeto, c'è questo fenomeno che c'è in questa scuola, che è questo del tempo pieno, che comporta a volte ad esempio quest'anno rispetto all'anno scorso ci sono meno iscritti al tempo pieno, ma non perché non ci sono iscritti che vengono dalla nostra scuola dell'infanzia, perché magari quest'anno ne vengono meno da un'altra scuola, perché in effetti il tempo pieno è una richiesta dei genitori che magari hanno bisogno, che necessitano del tempo pieno. Quindi laddove c'è un anno in cui magari i numeri sono più bassi, quello che comunque, ripeto, vuol dire non vuol dire aver perso insegnanti, perché li abbiamo comunque mantenuti 3 corsi, però è un fenomeno comunque che può essere controllato soltanto con almeno altri 100-150 alunni in più rispetto ai 600, perché sennò ci sarà sempre questo rischio di sottodire. E questo si può fare, se c'è la volontà si può fare, a mio parere. Ripeto, quello potrebbe essere un consiglio, quello di utilizzare un plesso che resterebbe lì, perché qual è la paura? La paura è giustamente, io non posso prendere 3 classi di una scuola e portarle qui, anche perché giustamente i genitori hanno scelto quella zona, magari vivono lì, e quindi io questo lo comprendo, ma sicuramente io posso avere un plesso di una scuola che dipende da questa centrale, ma che magari è dislocato un po' più lontano, siamo sempre in un paese, voglio dire, ci sono scuole che hanno plessi in tutta la città, lo sappiamo bene, quindi Anche l'altra volta il mio collega Magauda diceva adesso ci sono gli istituti superiori che hanno un'unica dirigenza con i plessi in tutto il paese, quindi non vedo perché quando si disse noi abbiamo fatto una dimensionamento che teneva conto della zona, giusto? Ma questo è un discorso relativo ormai, diciamo. Quindi vedremo come andrà. Ripeto, io mi auguro che la scuola venga salvata e che si faccia qualcosa di più. Ecco.
Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.